Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
E benvenuti a un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete come al solito con Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu Cortona. Oggi ti parlerò di un film dal cui titolo in inglese è The Sting, La Stangata. È un film del 1973 diretto da George Roy Hill con Paul Newman e Robert Redford, vincitore di 7 premi Oscar, tra cui quello al miglior film, secondo film in cui Paul Newman e Robert Redford recitano insieme. È anche la seconda volta che vengono diretti da George Roy Hill e sempre portando ottimi incassi. Il film precedente di cui parlavo prima era Butch Cassidy del 1969. Questo film si rivelò un grande successo, sia grande al cast ricco di attori e di caratteristi talentuosi come Charles Durning, sia grazie al regista che, con una commedia ricca di colpi di scena e abili incastri narrativi, riuscì a vincere 7 premi Oscar, sia grazie alla colonna sonora, costituita da una serie di celebri ragtime rielaborati da Marvin Hamlisch. Nel 2005 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.
Hanno trovato Mottola, sbronzo in un cesso della stazione, non ha mai preso quel treno.
Non voglio sapere come ha passato la giornata, i soldi?
Se li è fatti fregare da 2 truffatori per la strada.
Oggi hai fatto fuori dei soldi che scotta Hooker, ti serve un amico.
Vatti a trovare qualcun altro da incastrare.
Hanno fregato 11 bigliettoni a un nostro corriere. È stato ripulito da 2 furbacchioni.
Falli sistemare.
Non sono così stupido da fregare i soldi a una banda.
Non l'avrai fatta apposta. Ma per Lonegan questo non conta. Ti schiaccerà come un verme.
Io voglio fregare Lonegan. Non lo devo mettere in ginocchio.
Perché?
Perché non sarei mai capace di ucciderlo.
Ci vorrebbe un sacco di gente e un sacco di soldi per la preparazione.
Conosco parecchia
gente. Non è come fregare un ubriaco per la strada.
Io non ho mai fregato.
Devi tenere tutto in piedi anche dopo averlo spolverato. Se non capisce che l'hai fregato.
Non vuoi provare?
Gondorf sta organizzando una sala corse nel North Side. Mi servono subito una ventina di persone.
Stasera c'è parecchia gente in gamba, puoi scegliere chi vuoi.
È una faccenda delicata, deve essere gente con la media del 9.
Forza ragazzi! Si parte, figliolo.
Piazzati.
500.000 dollari su Lucky Day. Vincente.
Fischiettando l'irresistibile tema musicale della Stangata, assistiamo a una delle migliori performance sul grande schermo dei due biondi più celebri e affascinanti di Hollywood, Paul Newman e Robert Redford. Il film praticamente è storia del cinema. La colonna sonora è costituita da una serie di brani ragtime, tra cui The Entertainer, Maple Leaf Rag, Glorious Rag ed altri composti da Scott Joplin agli inizi del Novecento e riarrangiati per il film da Marvin Hamlisch. Joliet, Illinois, settembre 1936. Johnny Hooker e il suo amico Luther Coleman sono 2 truffatori da strada. Dopo aver rubato la notevole somma di 11.000 dollari durante uno dei loro soliti raggiri, Luther decide di ritirarsi e consiglia a Johnny di cercare il suo vecchio amico, il famoso truffatore Henry Gondorf, a Chicago per imparare da lui l'arte della grande truffa. Sfortunatamente la loro vittima si rivela essere un corriere di un giro di racket appartenente al feroce boss irlandese-americano Dale Lonegan, il quale decide di vendicare l'affronto subito, facendo uccidere prima il corriere per aver preso e perso il denaro e in seguito Luther stesso. Hooker viene raggiunto dal corrotto tenente di polizia William Snyder, che gli rivela il coinvolgimento di Lonegan e gli intima di consegnargli la parte di denaro per evitare che informi il boss. Il giovane, avendo già perso tutto giocando alla roulette, paga Snyder con banconote false e in seguito fugge a Chicago per salvarsi la vita.
Non capisco.
È una bolletta
della
settimana.
La mia bolletta è regolare. Io l'ho giocata giovedì.
E allora vuol dire che ti hanno fregato.
Non potete mica fare i furbi. Ogni volta è la stessa storia.
Calma, calma.
Io ho vinto e voi mi pagate.
È giusto. Se avete vinto sarete pagati.
8720, sì? Sì? Rimanga in linea. Pianta la mottola. Signor Granger, c'è Chicago in linea.
Sì? Granger, sono Combs. Perché non ti sei fatto vivo? Hanno già chiamato tutti.
Rogna con la polizia. Il sindaco ha ricominciato a lanciare tuoni e fulmini contro di noi. Ha fatto chiudere tutti per un paio d'ore per far vedere che faceva sul serio. Ma niente di grave, ci ha fatto solo perdere tempo.
Insomma, si è risolto tutto.
Ah, certo, lui fa così tutti gli anni. Una sfuriata e poi gli passa.
Finisci i conti prima possibile e mandaci i soldi. Non mi va di star qui tutta la notte.
Ah, vedrai che il capo farà salti di gioia. Questa settimana abbiamo fatto più di $10,000.
Noi ne abbiamo fatti 22,000 qui.
Oh, bella forza, voi avete tutta la zona sud di Chicago. Con i miei pochi locali non posso mica competere con voi.
Ne hanno fatti 14,000 a Evanstone, 16,5 a Gary e 20 a Cicero. Tu sei il fanalino di coda, Granger.
Ho avuto adesso i conti e mando il malloppo col diretto delle 4.
Lo aspettiamo.
Mottola. Porta questo a Chicago, con il diretto delle 4. Ti aspettano al solito posto. E non ti fermare a perdere tempo come al solito. Prendi un taxi alla 7.
E dai! 8720.
Se qualcuno ti ferma e ti fruga, non te la cavi mica col mallopoli.
E che deve fare?
Hai un sacchetto, roba del genere? Anche un fazzoletto.
Ecco il fazzoletto.
Ah, da qua. Dammi i soldi.
Ma fai presto, per favore.
Ne hai altri? È meglio che li metti tutti insieme, no?
Loro pensano che volevo fregarli. Mia moglie si è ammalata e ho dovuto pagare il dottore.
Ecco, ficcali dentro i pantaloni, così, così, capito?
Sì.
Sbrigati, per favore.
Nessuno ti viene a frugare dentro i calzoni.
Grazie.
Prego.
Porta. Qui dentro.
Amico, sei stato magnifico.
Avevo paura che se ne accorgesse.
Ma che? C'è cascato come un imbecille. Come un imbecille.
Oh. Luther. Cavolo.
Siamo milionari.
Ma lo sapevi che era così carico?
Ma che? Io mi sarei contentato anche delle scarpe e me le sarei andata a impegnare.
Dai, andiamocene di qui. Ti vediamo stanotte.
Ragtime è un genere musicale nato come musica da ballo nei quartieri a luce rosse di alcune città statunitensi, St. Louis e New Orleans. Raggiunge la massima notorietà tra la fine del XIX secolo e i primi due decenni del XX. suonato prevalentemente al pianoforte Hanky Tank, talvolta accompagnato da orchestra, era caratterizzato da un ritmo binario sincopato, che ha contribuito alla formazione del jazz, di cui è considerato l'antenato. La parola ragtime in inglese significa tempo stracciato a brandelli. Una volta arrivato lì, desiderando vendicare la morte di Luther, Hooker si mette alla ricerca di Gondorf per chiedergli aiuto per punire Lonegan. Sebbene inizialmente riluttante all'idea, Gondorf accetta e i due organizzano una stangata, una truffa tanto obsoleta quanto complessa, ai danni di Lonegan. Gondorf, fingendosi un rozzo al libratore di Chicago di nome Shaw, fa perdere a Lonegan $15,000 in una partita di poker truccato, durante la quale non fa altro che infastidirlo stompiando il suo nome di proposito. Hooker, fingendosi l'impiegato scontento di Shaw, Kelly, viene invitato a riscuotere la vincita e convince Lonegan che vuole sbarazzarsi del suo capo, rivelandogli di avere un complice di nome Lesarmon, in realtà Kid Twist, un altro dei truffatori coinvolti nel piano di Gondorf, nell'ufficio della Western Union di Chicago, che li aiuterà a rovinare la bisca di Shaw, informandogli in anticipo dei risultati sulle corse di cavalli.
Scusate il ritardo, era il cesso. Mi chiamo Shaw.
Signor Shaw, il signor Jameson di Chicago, il signor Lombarda di Filadelfia, il signor Lonegan di New York.
Molto piacere.
E il signor Clayton di Pittsburgh.
Oh, se volete fare qualche scommessina a Chicago, io faccio il bookmaker, eh?
Si gioca a poker coperto. Chip $100, rilancio illimitato. Signor Shaw, mi scusi se glielo ricordo, le perdite si pagano subito in contanti. Con quanto vuole cominciare?
Beh, comincerò con 5.000.
Signor Shaw, di solito si porta la cravatta a questo tavolo. Se non ne ha una, possiamo trovargliela.
Ah, gentile da parte sua, signor Doberman.
Lonegan.
Peter, dammi una mano qui.
Sono Ricciolo Jackson, ho lavorato con canna corta a Baltimora.
Jackson? Jackson, Jackson, ah sì. Hai già fatto il trucco del telegrafo?
Sì, ma tanto tempo fa. Posso segnare le quote, fare il cliente, quello che vuoi. Non me la faccio coi vagabondi e bevo soltanto di domenica.
La mia specialità è il gentiluomo inglese.
Va bene, Ricciolo, c'è un armadio pieno di vestiti lì. Scegliti un completo di tweed.
No, no, non importa. Ho qui il mio guardaroba.
Dai.
Una.
Bev.
Anch'io una.
Show.
Tre.
E il cartaio ne prende una.
Io dico 500.
Vedo.
Rilancio. 300.
Passo.
I 300. E rilancio i 500.
Ecco i miei 800.
Vedo.
Doppia i jack con gli otto.
Buoni per me.
3-10. Brutto colpo, Colocan. A questo gioco ci vuole un po' di cervello e un po' di culo. Un altro paio di piatti così e andiamo a letto presto.
Io mi chiamo Lonegan. Doyle Lonegan. Se lo ricordi, signor Shaw, oppure si cerchi un altro tavolo. D'accordo.
Nel film di questa puntata, La Stangata, è molto conosciuto il principale tema musicale, The Entertainer, brano pubblicato da Scott Joplin nel 1902, che dopo l'uscita del film raggiunse la seconda posizione in Svizzera, la terza nella Billboard Hot 100, la quinta in Norvegia e la sesta in Olanda. la colonna sonora raggiunse la prima posizione nella Billboard 200 per 5 settimane. Snyder rintraccia Hooker a Chicago, ma viene ostacolato da agenti dell'FBI sotto copertura, guidati dal capitano Polk, che gli ordina di aiutarli a catturare Gondorf, da tempo ricercato dall'agenzia per le sue truffe. Lonegan, frustrato dall'incapacità dei suoi uomini di trovare e uccidere Hooker per la truffa subita in Illinois, ignaro del fatto che Kelly sia Hooker, chiede che l'incarico sia affidato a Salino, il suo miglior assassino. Harmon fornisce a Lonegan il vincitore di una corsa di cavalli e la tripletta vincente di un'altra. Convinto dell'efficacia del complice di Kelly, Lonegan accetta di finanziare una scommessa di $500,000 per mandare in bancarotta Shaw e vendicarsi. Poco dopo, Snyder cattura Hooker e lo porta davanti a Polk, che lo costringe a tradire Gondorf minacciando di imprigionare la vedova di Luther.
Approfondiamo insieme La Stangata del 1973 di George Roy Hill. Secondo film girato per la coppia Paul Newman, o un debole per Paul Newman, e Robert Redford dopo Butch Cassidy del 1969. Per questo lungometraggio vennero pagati $500,000 a testa, una cifra clamorosa per i tempi. Il film vinse ben 7 Oscar, film, regia, sceneggiatura originale, montaggio, costumi, colonna sonora e scenografia. Questa è l'unica volta in cui Robert Redford è stato candidato all'Oscar come attore in carriera. Ne ha vinto uno come regista nel 1981 per Gente comune. Nella sceneggiatura originale Harry Gondorf era un tipo trasandato e rude, molto lontano dall'immagine di Paul Newman. Infatti si pensò a Peter Boyle per la parte, ma quando il copione arrivò a Robert Redford, lui lo fece leggere subito a Newman, che entusiasta volle il ruolo di Harry a tutti i costi. Così Redford, Newman e Hill si ritrovarono ancora e realizzarono un altro capolavoro. La natura zoppicante del gangster Doyle Lonegan era reale. Infatti l'attore Robert Shaw non si era ancora ripreso da un trauma al ginocchio. Il genere musicale ragtime della colonna sonora non era più in voga nel periodo dell'ambientazione del film, gli anni 30, ma questa scelta fu vincente, arrivando anche in cima alle classifiche, e ancora oggi è impossibile non ricordarla e associarla al film. Robert Redford vinse il premio come miglior attore straniero ai David di Donatello del 1974. Nell'83 è uscito il sequel, La Stangata 2. Tuttavia nessun membro del cast originale ha preso parte alla realizzazione della pellicola. Nelle sequenze al tavolo da gioco le mani di Paul Newman sono state sostituite da quelle del mago John Scarn, il quale ha realizzato tutte le scene relative alla manipolazione delle carte e al cambio del mazzo.
Thank you. Le riprese della stangata si sono svolte a Chicago, Pasadena e gli studi Universal in California tra il gennaio e marzo 1973. Il film è uscito in America il 25 dicembre 73, in Italia è uscito il 21 marzo 74. Vediamo alcuni difetti del film ed errori, incoerenze temporali. Alcuni oggetti di scena, come le automobili, non corrispondono esattamente al periodo degli anni 30 in cui è ambientato il film. E errori di continuità, in diverse scene la posizione degli oggetti o dei personaggi cambia tra un'inquadratura e l'altra. Costumi, alcuni abiti indossati dai personaggi non sono del tutto accurati per l'epoca. La notte prima della truffa, Hooker va a letto con una cameriera di nome Loretta. La mattina dopo, mentre lei cammina verso di lui in un vicolo, un uomo dai guanti neri che da tempo stava seguendo Hooker appare e la uccide sparandole. L'uomo rivela a Hooker di essere stato assunto da Gondorf per proteggerlo da Loretta, che in realtà era la spietata assassina di Lonegan, Loretta Salino.
Questo lungometraggio è un classico senza tempo. Difatti, a distanza di oltre 50 anni dalla sua uscita, viene continuamente riprogrammato nelle sale cinematografiche. Il regista, come già nel suo precedente lavoro, riesce a mescolare abilmente commedia, thriller e gangster, grazie ad una buona ricostruzione dell'America degli anni 30 che fatica ad uscire dalla Grande Depressione. La storia ha discreto ritmo e la chiara simpatia del pubblico verso Johnny Hooker, interpretato da Robert Redford, truffatore di strada ma con una certa etica di fondo, ha assicurato il successo del film. In effetti Redford dava rassicurazione alle platee dell'epoca. Pur essendo un truffatore e pur volendo vendicare il suo mentore ucciso, si dichiara incapace di uccidere. In sostanza, seppur viva nell'illegalità e sia portatore della disillusione degli anni 70, non solo ha dei valori positivi nascosti, ma alla fine punisce chi è peggio di lui, il boss Lonegan. Il personaggio che finisce con il conquistare maggiore attenzione è però quello di Harry, interpretato da Paul Newman, autore della sequenza registicamente più interessante di tutto il film, ovvero la partita poker in treno contro Robert Shaw, dove mette in mostra in pochi minuti tutte le sue abilità di attore, passando dalla serietà alla presa in giro sino alla farsa sopra le righe. I motivi che trasformano un film in un cult e quindi in un'icona sociale sono molteplici e mai del tutto legati alla pura tecnica, essendo il messaggio finale sempre superiore sia al modo che soprattutto al mezzo. Poi, in alcuni casi, chiaramente, i due elementi si incontrano trovando il loro punto di equilibrio tra estetica e morale. George Roy Hill, a 4 anni di distanza da Butch Cassidy, dirige nuovamente l'accoppiata vincente Robert Redford e Paul Newman, toccando il punto più alto della sua carriera registica. Sin dai primi minuti, la stangata è come una brezza d'aria fresca in piena estate, appagante e soprattutto stimolante. La piccola truffa iniziale, infatti, ha la capacità di regalare attenzione e simpatia, predispone immediatamente lo spettatore alle vicende successive. L'idea di base si sviluppa sul noto concetto di vendetta, raccontato però da una prospettiva diversa, come una specie di Davide che vuole mettere in ginocchio Golia sfruttando l'ingegno. Ed è sicuramente quest'ultimo elemento che dà originalità a tutta la vicenda, ovvero quel modo geniale e perfetto di avere giustizia senza ferire o uccidere nessuno. Il percorso di Hooker è proprio questo: il tentativo di conciliare quel senso di ingiusto per l'amico ucciso alla soddisfazione interiore per quello che sta facendo. Il film ha il grande merito di inserire moltissimi incastri senza mai perdere la strada maestra, che risulta ben salda e delineata. Tutti i passaggi del piano sono assolutamente attendibili, impreziositi da una delle più belle partite di poker della storia del cinema, dove tensione, tecnica cinematografica e magia si mischiano meravigliosamente. Non aver mostrato come Harry abbia fatto a cambiare i 4-3, furbamente datigli, con i 4 Jack, è uno di quei splendidi misteri a cui non deve essere mai data risposta. Ognuno deve immaginare, secondo la sua visione, come sia successo. La truffa di per sé implica il recitare una parte, rappresentare una o più alterazioni di se stesso. Questo ha comportato che nel film in oggetto, gli attori abbiano dovuto interpretare dei personaggi nei personaggi, con tutte le difficoltà del caso. La stangata è un film ricco di sfumature profonde, rese ancora più delicate dal tocco soffice con cui vengono gestite e raccontate. C'è una tristezza di fondo amplificata da un senso di solitudine che attanaglia i due protagonisti, seppur con la costante presenza di decine di persone intorno a loro che hanno lo stesso spirito e lo stesso fine. Tra tutti loro è come se ci fosse un codice morale non scritto, in cui si riconoscono in maniera naturale. Questa dicotomia tra giustizia scritta e giustizia vissuta ci accompagna per tutto il film, con la nostra mano che tende inevitabilmente verso la seconda, assecondando quindi quel principio senza tempo in cui non sempre siamo d'accordo con le regole che ci governano. L'alchimia Newman-Redford qui diventa perfetto equilibrio in un'opera che danza tra gli avvenimenti, tra colpi di scena, personaggi indimenticabili e una colonna sonora celeberrima. Non stupisce dunque il fatto che la pellicola abbia ricevuto ben 7 Oscar. Le due ore volano via, il godimento cerebrale è innegabile, non si riescono a trovare difetti e la freschezza è rimasta identica. Il non sarebbe mai più stato bravo come col duo di Belli e Bravi, mentre proprio Newman e Redford non avrebbero mai più recitato insieme, un vero delitto. Elegante, pulita e leggera, tre aggettivi per descrivere una commedia fresca e ammiccante, nonostante l'attenta ricostruzione storica e lo sfondo, quello della Chicago degli anni 30, impossibile da tenere fuori dalla scena. La storia è semplice, però stupisce l'ingenuità con cui i due truffatori costruiscono la loro stangata e come il malavitoso si faccia fregare. Il tutto nella sua cristallina genialità e sincerità. Robert Roy Hill regge questo gioco di trucchi più o meno svelati con grande sapienza. È una commedia e si ride, ma qualche riflessione sugli USA di quegli anni la alimenta. La povertà, un paese in costante mutamento, dai mille volti e dalle mille storie. E chissà quanta gente, proprio come Harry e Johnny, ha cercato di sopravvivere di piccole truffe e furti sognando il grande colpo, la stangata.
Continuiamo con alcuni errori, per esempio del montaggio. Ci sono movimenti in cui i tagli tra le scene non sono perfettamente fluidi, creando piccole incongruenze visive. Nei dialoghi, alcune battute sembrano fuori luogo o non coerenti con il contesto storico. Nel trucco, in alcune scene, il trucco dei personaggi appare diverso rispetto a scene precedenti o addirittura successive. E anche oggetti moderni, sì, alcuni oggetti di scena come orologi o accessori sembrano troppo moderni per l'epoca rappresentata. Lonegan, seguendo la dritta di Harmon, scommette i suoi $500,000 nella bisca di Shaw sul fantino Lucky Dan. All'inizio della gara, Harmon arriva ad esprimere e shock per la scommessa di Lonegan, poiché con piazzato intendeva dire che Lucky Dan si sarebbe piazzato, ovvero che sarebbe arrivato secondo. In preda al panico, Lonegan si precipita allo sportello del cassiere per chiedere indietro i suoi soldi, ma un attimo prima che possa riavere il denaro, la gara termina. In contemporanea, Polk, Snyder e una mezza dozzina di agenti dell'FBI fanno irruzione nella bisca.
Stracciato del ragtime è proprio la stangata. Paul Newman, Robert Redford, con la sua coppola che travolge il pubblico con il suo sguardo e il desiderio di vendetta. Una vendetta fatta attraverso un gioco. Un gioco come un gran varietà, come un Odeon, dove tutto può succedere e dove tutto è successo. Fino alla gran risata di Hooker e Gondorf alla fine, quando la grande fregatura è arrivata a vendicare la morte dell'amico di Hooker. La scelta che cade sui due attori con uno sguardo che serve proprio per rendere questo film un giallo e una commedia insieme, un'intesa continua. Sotto le falde dei cappelli dei protagonisti. È lì che si svolge, è attraverso il loro sguardo che si gioca il tutto per tutto. E forse fu proprio Paul Newman a volerlo nel film. Lui era già una superstar e Robert Redford nessuno. 14 anni di differenza. Gli studios non volevano Robert Redford, forse perché poco prima aveva fatto A piedi nudi nel parco a Broadway e in forma teatrale ancora, e quindi forse pensavano che fosse solamente un attore da commedia, ma in realtà la commedia c'entra e come nella Stangata, anche se tutto un rincorrere di strategie. George Roy Hill, il regista, lo voleva nella parte di Butch Cassidy, ma lui si sentiva più affine a Sundance Kid. Alla fine, la decisione spettò proprio a Paul Newman. Disse durante un'intervista proprio Robert Redford che dopo una serata passata insieme diede il via libera dicendo che voleva al suo fianco un attore, non una celebrity, un attore con cui avere e sentire quell'affinità di sguardi. L'affinità era incredibile, un'amicizia. In un periodo si facevano scherzi in continuazione, ma stranamente, quando è arrivato il momento della stangata, lui, Robert Redford, ha detto che effettivamente non gli piacque un granché. Forse per questo motivo era solito arrivare in ritardo sul set, mentre Paul Newman era lì, sempre preciso con il suo aplomb, quello raffinato che lo ha sempre contraddistinto come attore. Robert Redford ha detto che vuole essere ricordato solo per il lavoro che ha fatto, non per la sua vita privata. Vorrebbe che la gente dimenticasse tutto il resto e guardasse solo quello che ha fatto, perché se si considera tutta la sua carriera, lui dice, c'è un filo rosso che congiunge tutti i miei film, ma sta a voi trovarlo e decidere quale sia. Intanto ci piace pensare che Robert Redford e Paul Newman fossero veramente una coppia, sia nell'arte che nella vita, di grandi amici. Entrambi abbiamo conosciuto abbastanza bene i difetti dell'uno e dell'altro. Certo, l'ho superato su quel fronte, ha detto Robert Redford di lui. Ma conoscendo i reciproci difetti, li giocavamo fino in fondo e cercavamo di ingannarci a vicenda. Provavamo a sorprenderci a vicenda ed è stato così dannatamente divertente che è diventato come uno scenario a sé stante. E forse è stato questo lo scenario dietro la stangata. A Paul piace davvero divertirsi, ama ridere, in particolare ama ridere delle sue stesse battute, e alcune di esse sono davvero orribili. Il fatto che gli piacciono così tanto, ti dimentichi delle battute e inizi a ridere con lui, perché sei così preso dal suo divertimento, proprio come l'ultima scena del film. Buon viaggio nella stangata. A tempo di Ragtime.
Nel film ci sono anche errori geografici, alcune location non corrispondono esattamente ai luoghi reali che dovrebbero rappresentare. Ci sono anche delle incongruenze e delle incoerenze nelle comparse. Alcuni personaggi secondari appaiono in più scene con ruoli diversi, creando un'effettiva confusione. E anche nella luce e illuminazione, in alcune scene l'illuminazione cambia drasticamente tra un'inquadratura e l'altra, rompendo la continuità visiva. Polk arresta Gondorf e dice a Hooker che è libero di andare. Gondorf, furioso per il tradimento, spara a Hooker alla schiena, per poi essere colpito a sua volta da Polk, che ordina a Snyder di allontanare Lonagan dalla scena del crimine per evitare che venga sospettato di omicidio.
Salino! Ehi, come va?
T'ho preso, Hooker!
Salve, è tanto che non ci vediamo.
Avanti, muoviti!
Cook, trasmetti questo alla centrale.
Sì, signore.
Salve, Hooker. Via le manette. Agente Polk, FBI. Prendi una sedia. Vuoi qualcosa da bere?
No.
Vogliamo parlare con te di Harry Gondorf.
Non mi pare di conoscerlo.
Beh, pensaci per un paio di secondi. Non mi vorrei mica dire bugie. Il tenente Snyder mi dice che hai lavorato molto nella sua zona.
Ah sì, il tenente Snyder non sa un cavolo. Non avete niente contro di me.
Davvero? E le banconote false? Ci hanno spifferato che Gondorf sta organizzando qualcosa qui nel Suicide. Tu devi dirci soltanto quando vuole fare questo colpo. Noi arriviamo al momento giusto, lo becchiamo. E tu sei libero come un passerotto.
No.
Vuoi passare i prossimi 20 anni in un penitenziario federale a cominciare da stasera?
Mi daranno la condizionale.
Col cavolo. E anche le attenuanti generiche.
Correrò il rischio.
Ok. Se preferisci così. Ti possiamo anche fornire un po' di compagnia nel viaggio di andata. La moglie di Luther Coleman. Snyder, come si chiama?
Alva.
Alva. Esatto, Alva Coleman. Era un artista ai suoi tempi. Snyder ci ha dato un bel dossier su di lei. Niente di trascendentale, però a occhio e croce può beccarsi parecchi anni.
Fai schifo, Sbirro.
Non fare lo scemo. Non è lei che voglio. Ma se non collabori finirai per trascinarla in galera con te.
Una volta usciti i due, Hooker e Gondorf si rialzano tra gli applausi e risate. Si scopre così che gli spari erano a salve e che Polk è in realtà Hickey, un altro truffatore assunto da Gondorf per ingannare Snyder e assicurarsi che Lonagan abbandonasse i suoi soldi, mentre i vari truffatori si dividono il denaro di Lonagan. Hooker rifiuta la sua parte per paura di perderla nel gioco d'azzardo e se ne va con Gondorf. E io vi ringrazio, sempre Silvia e redazione, per i preziosi interventi Lucia Pareti, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto, Fernanda Cherubini per la critica, ringrazio Giulio Tiezzi, ringrazio l'illustratrice Bruna Jacopino che ha realizzato la copertina fantastica anche di questo podcast. Cercate i suoi lavori su Instagram e Facebook, alla pagina Senza Troppo Rumore. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopironi.it o anche cercando su Spotify il podcast Film alla Radio. Alla prossima puntata!
Prima Dreamer resiste all'attacco di Lucky Dent e vince! Prima...
C'è stato uno sbaglio! Ridammi i miei soldi!
Non posso!
Ho detto ridammi i miei soldi! Ho t'ammazzo!
Fermi dove siete, FBI. Che nessuno cerchi di uscire. Tutti in piedi e mettete le mani sulla testa. Lentamente. Snyder. Dai, metteteli contro il muro e assicuratevi che non abbiano armi.
Salve, Harry. Ci ho messo parecchio, ma ce l'ho fatta. Finalmente. Ok, Johnny, tu puoi andare.
Su, su le mani, tenetele su. Coraggio, indietro, tutti contro il muro.
Un caro saluto da Lucia Pareti.
Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
Un saluto da Fernanda Cherubini.
Un saluto da Senza Rumore.
Un saluto da Giulio Tiezzi.
Portalo via. Portalo via! Andiamo! Andiamo! Meglio che non si faccia trovare qui. Andiamo.
Ma lì ci sono i miei soldi!
Ci sono anche due morti. Non vorrei essere immischiato in questa storia.
Ma non capisci? Ci ho lasciato $500,000!
Ok, Harry, tutto a posto.
Sei stato grande, Ike. Quando siete entrati ho creduto anch'io che foste i federali.
È andata lì, Sherry. Snyder l'ha proprio bevuta. Vedessi come ha messo il fuoco al culo di Lonega. Bravi, bravi, complimenti.
A te, sei stato bravissimo.
Beh, figliolo, ti sei vendicato.
Avevi ragione te. Non è abbastanza. Oddio, quasi.
Forza, ragazzi! Smantelliamo tutto quanto alla svelta. La vostra parte questa sera da Eddie Boudreau. Sei stato forte, JJ.
Vieni, che ti do la tua parte.
No, me la giocherei subito.
Presentato Film alla Radio.